nata a Cagliari e ho vissuto la mia infanzia e la mia adolescenza in parte a Cagliari e in parte a Nuoro, che è una cittadina dell'entroterra della Sardegna. Ho frequentato la facoltà di medicina all'Università di Cagliari sempre e mi sono laureata nel 92 con 110 e lode. Poi dopo la laurea ho vinto una borsa di studio ministeriale allora, che mi ha consentito di frequentare la scuola di specializzazione in medicina interna e ho terminato la scuola nel 98 con 50 e lode. Verso la fine della scuola di specializzazione ho iniziato a interessarmi di genetica, quindi ho deciso di approfondire questo mio interesse e da allora non si potevano fare due scuole di specializzazione, una di seguito all'altra, retribuite o dal ministero o dalla regione, per cui ho deciso di emigrare in Scozia, a Glasgow, e fare un master in genetica medica.
Diciamo, ti sei spostata all'estero per motivi professionali.
Esattamente, sì, avevo praticamente concluso i miei studi in Italia, volevo continuare un percorso che in Italia purtroppo non potevo continuare e quindi ho deciso di andare all'estero.
E a Glasgow quanto tempo sei rimasta?
A Glasgow sono rimasta un totale di 4 anni, ho fatto inizialmente un master in genetica medica e poi la ricerca mi è piaciuta talmente tanto che ho deciso immediatamente di cercare qualcuno che mi insegnasse a fare ricerca nel vero senso della parola, perché il master è un po' un'introduzione alla ricerca, e quindi ho iniziato un dottorato sempre a Glasgow in un istituto molto famoso per la ricerca sul cancro e lì studiavo i meccanismi molecolari del cancro alla bocca ed è stato un periodo veramente bellissimo della mia vita, durante il quale ho imparato tante cose, mi sono divertita tantissimo anche, però l'unica cosa negativa di Glasgow era la pioggia, perché pioveva sempre.
Certo, il clima scozzese non è il massimo.
Esatto, e immagina per una ragazza come me.
Che viene dalla Sardegna, infatti.
Esatto. Infatti. Quindi, insomma, quando ho concluso il dottorato, a proposito, ho cercato lavoro unicamente in Australia o in California, proprio inseguivo il sole. Da lì avevamo dei contatti con un istituto qua a Sydney, che era molto famoso nello studiare i meccanismi base del cancro, per cui quella era la mia prima scelta e ho provato a mandare il curriculum e sono stata accettata nel 2002. E quindi mi sono trasferita qui in Australia e dopo un paio d'anni, ho vinto una fellowship con la National Health and Medical Research Council, la NHMRC si chiama, e questa fellowship mi ha consentito di continuare a fare ricerca per un totale di 6 anni. Poi, una volta conclusi questi progetti di ricerca che avevo lì alla CMRI, ho deciso, io sono fatta un po' così, ho sempre bisogno di cambiare, di imparare cose nuove, per cui ho deciso di rimettermi in gioco una volta ancora e ho iniziato a lavorare come consulente medico prima e poi come direttore medico associato presso 2 ditte farmaceutiche. Poi nel 2015 la chiamata dalla National Breast Cancer Foundation che mi ha proposto di dirigere il loro reparto di ricerca. Eccomi qua, insomma.
Quindi adesso tu sei la direttrice del reparto di ricerca della National Breast Cancer Foundation, giusto?
Esattamente.
Parlami quindi della National Breast Cancer Foundation. Quali sono i suoi obiettivi e come si propone di realizzarli?
Guarda, la National Breast Cancer Foundation, che noi chiamiamo NBCF, è stata fondata nel 94, ha sede a Sydney, ma copre il territorio nazionale. La fondazione opera esclusivamente su donazioni da parte del pubblico australiano, sia cittadini singoli, persone comuni, sia aziende. E noi alla NBCF abbiamo un obiettivo molto ambizioso, secondo me, che tutti conoscono a memoria, che sarebbe Towards Zero Deaths by 2030, che vuol dire mirare verso l'azzeramento delle morti da tumori al seno entro il 2030. E noi ci prefiggiamo di raggiungere questo obiettivo tramite la ricerca. Tutto quello che noi facciamo ha come fine ultimo la ricerca. E noi praticamente vogliamo far sì che in Australia i ricercatori di grande talento, e ce ne sono proprio tanti, siano finanziati adeguatamente e abbiano la possibilità di portare avanti i loro progetti di ricerca, che spesso e volentieri sono progetti a livello mondiale.
Quindi voi fate un po' da tramite praticamente fra i ricercatori, li aiutate a portare avanti i loro progetti di ricerca e in un certo senso raccogliendo fondi dal pubblico.
Esattamente, ci hai proprio azzeccato in pieno. Noi praticamente abbiamo creato un fronte unico, lo chiamo io, in questa battaglia molto ambiziosa, dove ognuno gioca un ruolo fondamentale. Da una parte abbiamo il pubblico australiano che ci sostiene perché crede nell'importanza della ricerca. Abbiamo donne affette da cancro al seno che sono disposte a condividere la propria esperienza per informare altre persone. Abbiamo i volontari che ci aiutano in tante iniziative e dall'altra parte abbiamo i ricercatori che ovviamente dedicano la propria carriera e anche gran parte della propria vita ad eliminare il cancro al seno. Ogni anno gli istituti di ricerca di tutta Australia ci inviano progetti di ricerca che intendono intraprendere negli anni seguenti e per i quali hanno bisogno di fondi. Noi li sottoponiamo a uno scrutinio molto severo in cui ci avvaliamo dell'esperienza di ricercatori molto competenti e molto esperti e in questo modo riusciamo a identificare i progetti migliori ai quali dare i fondi di ricerca.
Com'è la situazione oggi? Quali sono le statistiche sull'incidenza del tumore al seno oggi e in che misura sono migliorate rispetto al passato?
Il cancro al seno è innanzitutto il cancro più frequentemente diagnosticato tra le donne. Ci sono delle stime della Australian Institute of Health and Welfare che dicono che solo quest'anno in Australia verranno diagnosticate più di 16.000 donne col cancro al seno, il che se facciamo due calcoli corrisponde a 44 persone al giorno. E sempre secondo queste stime le morti da cancro al seno saranno poco più di 3.000.
Quindi sono statistiche piuttosto impressionanti, infatti.
Esatto, possiamo anche guardarle da un punto di vista un po' più positivo, diciamo, perché per esempio negli anni 80 la mortalità da cancro al seno era più o meno ai 5 anni era più o meno del 72%. Queste statistiche sono migliorate in una maniera impressionante perché oggigiorno queste percentuali sono al 90%. Cosa vuol dire questo? Che una donna che viene diagnosticata col cancro al seno oggigiorno ha 9 possibilità su 10 di essere ancora viva 5 anni dopo.
L'obiettivo fondamentale è quello di sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne, no? Sull'importanza della prevenzione, della diagnosi precoce. E questo è quello che si sta facendo particolarmente in questo mese di ottobre, che è il mese rosa per la prevenzione del tumore al seno. Quali messaggi possiamo dare alle donne su questo?
Allora, possiamo dire innanzitutto che l'arma migliore è la prevenzione. Uno stile di vita sano aiuta sempre a prevenire il cancro in generale, ma in particolare per il cancro al seno noi sappiamo che, e non sto dicendo niente di nuovo forse qui, ma fumare aumenta il rischio, le bevande alcoliche aumentano il rischio, il peso corporeo eccessivo aumentano il rischio del cancro al seno in età postmenopausale. D'altro canto, fare esercizio fisico diminuisce il rischio. Alcuni studi suggeriscono anche che la dieta mediterranea sia associata con un minor rischio di cancro al seno. Quindi noi italiani, almeno da questo punto di vista, siamo un po' fortunati. Diciamo.
Sì, siamo naturalmente avvantaggiati allora.
Però oltre a questi fattori che noi chiamiamo modificabili, perché possiamo intervenire su questi fattori, esistono anche delle strategie di screening che sono messe a disposizione da Breast Screen Australia. La maggior parte delle donne sono a basso rischio, cioè hanno un rischio di sviluppare il cancro al seno nell'arco della vita di meno del 4%. Però ci sono anche donne che hanno un rischio molto alto, addirittura fino a più dell'80%.
Questo un po' l'abbiamo sentito noi negli ultimi anni attraverso l'esperienza di Angelina Jolie.
Esattamente, esattamente. Quindi Angelina Jolie aveva un gene, una mutazione in un gene particolare che predispone al cancro al seno, per cui la sua fascia di rischio era molto alta. Però per la maggior parte delle donne, Breast Screen Australia consiglia una mammografia da essere eseguita ogni 2 anni per le donne in età compresa fra i 50 e i 74 anni e tra l'altro questo esame è gratuito. Poi il consiglio è sempre quello di essere vigili sull'aspetto e su eventuali sensazioni anormali del proprio seno e queste sono le donne a basso rischio.
Come fanno le donne a sapere se sono a basso o ad alto rischio?
Il mio consiglio e di fare questo tramite il proprio medico curante che valuta la storia familiare, i fattori di rischio individuali e poi stabilisce in quale fascia di rischio la donna possa essere collocata.
Alessandra Muntoni, è stato un piacere parlare con te. Grazie a nome degli ascoltatori per le informazioni e i consigli che ci hai dato. I migliori auguri per il tuo futuro e per la tua carriera.
Grazie, è stato un piacere.